L'America non esiste, è un nome che si dà a un'idea astratta. Lo sosteneva Henry Miller nel suo capolavoro Il Tropico del Cancro. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti, una frase che può aiutarci a capire gli Stati Uniti in occasione del 250esimo anniversario della Dichiarazione di Indipendenza. Altre Americhe vi porterà oltreoceano con lo scrittore e giornalista Giorgio Dell'Arti, che l'America la conosce bene. Il suo America nuda e cruda, edito da Garzanti, ci aiuta a comprendere l'oggi, Donald Trump e tutto il resto, rileggendo con attenzione il passato, la storia e le contraddizioni dell'America. Tra cui, ad esempio, la schiavitù esisteva dappertutto nel XIX secolo e in effetti la scrittrice greca Anna Griva con La schiava greca, edito da Carocci, ci porta nell'Europa del 1824, quando gli ottomani vendevano i greci nei mercati di schiavi in Asia Minore. Gary Fagliat, protagonista di Una storia vera, fa parte della tradizione popolare greca e finirà proprio negli Stati Uniti, ospite di una famiglia dichiaratamente contraria alla schiavitù. Con il filosofo Massimo Cacciari e il saggista Marco Filoni affronteremo invece una certa idea della Russia, quella del diplomatico, poeta e scrittore Fyodor Tyutchev. Adelphi ha pubblicato La Russia e l'Occidente, un lavoro che ci aiuta a capire la grandissima attualità di quegli scritti e di quelle visioni. Infine, la cartolina arriva dalla capitale di Cuba, L'Avana. L'ha spedita la scrittrice cubana residente a Lugano, Milene Fernandez Pintado. Buon ascolto.
Il 2 luglio, secondo le indicazioni giunte dalle colonie, fu approvata la risoluzione di Lee. Il 4 luglio 1776, un venerdì, la dichiarazione di indipendenza di Jefferson. Se ne fecero 200 copie e si distribuirono le 200 copie tra le colonie. Si chiamò poi un calligrafo, quasi certamente Timothy Matlack, e le si fece copiare su pergamena, un solo foglio. Questa pergamena, scritta in corsivo, è oggi esposta nella rotonda degli archivi nazionali di Washington DC. La dichiarazione di indipendenza non rendeva di per sé le colonie indipendenti dalla Gran Bretagna. Era solo l'annuncio ufficiale di un'intenzione fino a quel momento inaudita. La guerra con gli inglesi continuava.
In effetti quel gruppo di 13 colonie britanniche era da tempo ormai in guerra con la madrepatria. Londra era a capo di un impero globale, ma fortemente indebitata, e per rimettere in sesto le finanze aveva imposto tributi ai sudditi sparsi nel mondo. L'estratto proposto è tratto dal saggio di Giorgio Dell'Arti, L'America nuda e cruda, come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump, edito da Garzanti. Giorgio Dell'Arti, profondo conoscitore degli Stati Uniti, dove ha vissuto e lavorato a lungo, anche come giornalista, scrittore e saggista, propone una lettura originale della storia americana per capire complessità, forza, unicità e contraddizioni degli Stati Uniti di oggi. È necessario conoscere in modo profondo il passato, esercizio spesso dimenticato dagli stessi statunitensi. Cominciamo allora dalle basi. Come si arrivò al 4 luglio 1776, 250 anni fa esatti, Giorgio Dell'Arti?
Era tutto un periodo di grandi tensioni e in realtà era già cominciata una specie di guerra con morti tra inglesi e americani per via delle tasse, no? L'origine di tutto è che gli inglesi avevano cominciato a tassare le colonie in un modo intollerabile e le colonie a questa idea si erano ribellate. C'erano state già delle battaglie, delle scaramucce, erano sbarcati soldati inglesi in America, in Canada e poi anche in America, e alla fine era uscito questo libro di Thomas Paine intitolato Common Sense, cioè senso comune, il quale diceva: attenzione, noi non siamo più inglesi, siamo americani, perché gli abitanti dei futuri Stati Uniti, non sono ancora Stati Uniti in questo momento, si sentivano inglesi, non si sentivano americani. Se tu li chiamavi americani si offendevano. E questo libro di Thomas Paine chiarì che invece la situazione era diversa. Si erano riuniti a Filadelfia per decidere che cosa fare, arrivarono tante petizioni da tutte le colonie nelle quali si chiedeva appunto di scrivere una dichiarazione di indipendenza, cioè un testo che dichiarasse che quei territori lì, che non avevano ancora un nome, che poi si sarebbero chiamati Stati Uniti, erano indipendenti dal re. C'era stata in Virginia una risoluzione precedente, sette risoluzioni precedenti presentate da Richard Henry Lee, che era un signore molto importante della Virginia, dove già c'erano, diciamo, i germi di quella che sarebbe stata la dichiarazione di indipendenza. Finalmente si prende la decisione di affidare a Jefferson il compito di scrivere questa dichiarazione di indipendenza, e Jefferson scrive questa dichiarazione di un migliaio di parole.
La legga per noi, allora.
Noi riteniamo che queste verità siano di per sé evidenti, e cioè che tutti gli uomini sono creati uguali, che sono dotati dal creatore di certi diritti inalienabili, che tra questi diritti vi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità, che per assicurare questi diritti sono istituiti tra gli uomini i governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati. Il senso di queste parole va capito bene. In quel momento in Europa c'erano solo monarchie assolute, un altro che consenso, e quindi questa dichiarazione è già una svolta democratica incredibile, sensazionale. E comunque la dichiarazione, che fu subito pubblicata in 200 copie, distribuite, eccetera, eccetera, la dichiarazione non era l'indipendenza ancora. Quindi il 4 luglio 1776 segnala una importante, fondamentale presa di coscienza da parte di coloro che vivevano al di là dell'Atlantico, ma non è ancora l'indipendenza americana. L'indipendenza americana si conquisterà con una guerra durata 8 anni, che gli americani in partenza non potevano vincere, perché l'Inghilterra era una potenza mondiale con centinaia di navi. Gli americani avevano un piccolo manipolo di soldati che serviva a tenere sotto controllo gli indiani, non erano assolutamente in grado di affrontare questa guerra, e cominciò male per loro, e loro, diciamo, si salvarono per rotto della cuffia, mandando Benjamin Franklin a Parigi a trattare un'alleanza con i francesi. I francesi accettarono di allearsi con gli americani, chiamiamoli così, anche se storicamente in questo momento non è corretto chiamarli ancora americani, perché loro non si sentivano americani, si sentivano ancora inglesi. Fu l'alleanza con i francesi che, diciamo, allargando il fronte enormemente, alla fine portarono questa alleanza, che segretamente aveva dalla sua parte anche gli olandesi che prestavano soldi, a far perdere agli inglesi queste colonie. Questa è la storia dei pochi anni successivi, ma il 4 luglio 1776 è importantissimo per le parole che ho appena letto, che, se messe a confronto con la situazione europea, fanno davvero impressione, e per il fatto che questo paese, con la dichiarazione di Jefferson, prende improvvisamente coscienza di se stesso. È la prima presa di coscienza di se stessi, cioè non siamo sudditi inglesi, siamo qualche altra cosa. Che cosa? Si vedrà, perché poi, quando, dopo aver vinto la guerra, le colonie si metteranno a discutere se mettersi insieme oppure no, perché la guerra l'avevano fatta insieme, ma vivere insieme in pace era tutt'altra questione, ed erano sostanzialmente contrarie a mettersi insieme le colonie. Quindi pensa un po', i cosiddetti Stati Uniti sono nati contro la volontà di quelli che si sono uniti praticamente per forza. E comunque questo è il primo atto di una lunga storia che dura ancora e che è giusto ricordare da 2 secoli e mezzo.
Certo, tutti gli uomini sono liberi, ma allora come la mettiamo con la lunga storia della schiavitù?
La dichiarazione di indipendenza dice questo. Naturalmente loro in questa frase non tengono conto né dei neri né degli indiani.
La schiavitù è una delle grandi contraddizioni della storia americana. Certo, non era l'unico paese, ma si può dire con gli occhi di oggi che quell'esempio, l'esempio della schiavitù, sottolinea appunto il continuo confronto con un tema e il suo contrario.
Ma gli Stati Uniti sono un paese di contraddizioni profondissime. Si potrebbe costruire una storia degli Stati Uniti mettendo in fila le contrapposizioni, perché gli Stati Uniti non solo sono contraddittori, ma sono anche perennemente in polemica con se stessi, non solo il nord e il sud, ma i bianchi e i neri, la costa con l'interno, il Pacifico con l'Atlantico. Gli Stati Uniti sono un paese, non invento niente, questa è una vecchia storia, e la contraddizione, diciamo, più evidente, più chiara, è questa contenuta proprio nella dichiarazione di indipendenza di Jefferson. Tutti questi facevano un po' gli antischiavisti, ma poi gli schiavi ce l'avevano, sia Washington sia Jefferson, eccetera. Pensa che quando hanno scritto la Costituzione, nella Costituzione c'era, cioè, a un certo punto, avevano messo un passaggio in cui lo schiavismo era messo in Costituzione, cioè era proibito, e lo abolì, e Benjamin Franklin lo fece cassare per avere la ratifica, l'appoggio del Sud, perché mettendo questo il Sud non avrebbe approvato e ratificato la Costituzione. Io penso questo, che loro quando hanno scritto questo non hanno proprio pensato né ai neri né agli indiani, non li hanno proprio considerati, non si sono posti il problema se i neri e gli indiani potessero entrare nella categoria degli uomini liberi e uguali. Penso che Jefferson non si sia posto il problema addirittura, e quindi, non essendosi posto il problema, non si sia nemmeno reso conto della contraddizione. Ecco, cioè era ovvio. Per esempio, mi viene in mente un'altra cosa che riguarda non soltanto gli Stati Uniti, ma parecchie legislazioni. In molte legislazioni in cui è stato concesso il voto, più tardi, non veniva specificato che il voto non era concesso alle donne, perché lo si dava per scontato. In Italia, per esempio, la legge che ha cominciato a far votare le persone non specificava che le donne non avevano il diritto di votare, perché era ovvio, capito? Se alla stessa maniera, in questo caso, si dice gli uomini sono tutti uguali e si dà per scontato che gli uomini non sono tutti uguali, si parla degli uomini bianchi, si parla degli uomini che vengono dall'Inghilterra, che hanno fatto le colonie.
I mercanti di schiavi organizzavano aste di schiavi. La città più importante per queste aste di schiavi era New Orleans. I mercanti di schiavi caricavano qualche decina di schiavi sui battelli in servizio sul Mississippi e li portavano a New Orleans. Erano gli stessi battelli a ruota che abbiamo visto nei film, frequentati oltre che da normali passeggeri, anche da giocatori d'azzardo e prostitute profumate. Se non pioveva, gli schiavi stavano buttati sul ponte, legati uno all'altro in mezzo al va e vieni dei viaggiatori. Nessuno ci faceva caso. Qualche mercante giocatore ogni tanto si giocava agli schiavi al tavolo del poker a 5 carte. Capitava anche che perdesse gli schiavi. Gli schiavi non erano che merce, non erano che soldi.
Attenzione, la schiavitù c'era in tutto il mondo, Non c'era soltanto negli Stati Uniti, tanto per dire, ma gli Stati Uniti, se guardiamo sia la Costituzione che la Dichiarazione di Indipendenza, al di là della contraddizione che giustamente è stata rilevata sul fatto che tutti gli uomini sono liberi, eccetera, eccetera, però i neri e gli indiani non erano liberi per niente, sia la Dichiarazione di Indipendenza che la Costituzione propugnano dei principi molto avanzati. Molto più avanzati di quelli che in quel momento si praticavano in Europa. Ripeto, in Europa, a parte gli inglesi che avevano il Parlamento, ma anche i francesi avevano i loro parlamenti, ma in Europa c'erano le monarchie assolute. Assolute vuol dire il re è stato messo in trono da Dio, quindi fa quello che vuole. Negli Stati Uniti, da subito, già nelle colonie, c'erano i congressi, c'era il governatore, c'era il voto, sia pure riservato ai bianchi ricchi. E allo stesso modo, per tutto il periodo della storia americana ci sono stati dei momenti in cui gli Stati Uniti, molti momenti in cui gli Stati Uniti erano molto più avanti degli europei, e poi anche naturalmente dei momenti in cui invece gli Stati Uniti entravano in una contraddizione, in una problematicità che agli europei era sconosciuta. Questa è la bellezza e anche la tragicità, la bella tragicità della storia americana.
Il suo saggio termina con una frase di un giornalista e scrittore americano, Michael Wolff, che vede Melania Trump piangere disperata in un angolo, siamo nel 2016, e scrive: «L'America è finita».
La scrive Wolff, non la scrivo io. Io la riprendo perché mi sembra una chiusa efficacemente drammatica di una vicenda che è drammatica, comunque è un grande dramma quello, no? È tutto un grande dramma. Lui la scrive quando vede che Trump entra alla Casa Bianca, perché naturalmente Trump alla Casa Bianca è un trauma, come vediamo. Il libro si ferma al 2016, ricordiamolo, all'ingresso di Trump alla Casa Bianca nel 2016, che è spiegato, spero, con dovizia di dettagli.
Neil Armstrong, astronauta di 38 anni, primo uomo sulla Luna. Ore 2:56 del 21 luglio 1969. Toccò il suolo col piede sinistro. Disse la famosa frase: un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità, e piantò la bandiera americana. Sulla Luna doveva scendere per primo il pilota Buzz Aldrin. ma Armstrong sedeva a sinistra, vicino al portellone del modulo Eagle, mentre Aldrin stava a destra e, per uscire, avrebbe dovuto scavalcare il corpo di Armstrong. Troppo scomodo.
Il suo lavoro, Giorgio Dell'Arti, si può leggere secondo me in molti modi, dall'inizio alla fine, seguendo il filo della storia, oppure come fosse un breviario, aprendo a caso e leggendo qualche paragrafo. È in effetti scritto per piccoli capitoli, quasi telegrafici, come abbiamo sentito per l'allunaggio. Perché?
Dunque, io sono un frammentatore, sono sempre stato un frammentatore, cioè mi è sempre piaciuto raccontare l'essenziale e rinunciare ai tessuti, a quelli che io chiamo i tessuti connettivi, cioè quando uno scrittore, un giornalista, io sono un giornalista, quando un giornalista per passare da un argomento all'altro fa tutta una serie di frasi eccetera eccetera che io trovo inutili, a me piace che la cosa sia detta direttamente, chiaramente. Quindi questa struttura segnata da qualche migliaio di post, sono come dei, io li chiamo come dei post su Instagram. Questa struttura, io penso, io spero che renda più semplice la lettura di un libro che racconta una storia complicata. Il mio obiettivo principale è quello di farmi capire da tutti e di non annoiare nessuno. Quindi la struttura del libro è una struttura che ha come obiettivo questo: rendere al lettore un servizio di conoscenza e di approfondimento su un tema fondamentale per capire il nostro tempo, che è la storia degli Stati Uniti. È molto difficile giudicare bene quello che sta accadendo negli Stati Uniti adesso senza avere una minima conoscenza di tutto ciò che è accaduto in passato, di come si è arrivati a questo punto. Il sottotitolo di questo America nuda e cruda è come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump. Si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump attraverso piccoli spostamenti, oso dire quotidiani, di poco momento, neanche rilevabili dagli osservatori contemporanei, ma che sommati tutti insieme alla fine fanno un lungo percorso che appunto arriva dall'inizio del 600 e da questi disperati che sbarcano negli Stati Uniti sperando di trovare qualche cosa che gli renda la vita migliore fino a Trump.
Era Giorgio Dell'Arti, giornalista e saggista, America nuda e cruda, come si arriva dai padri pellegrini a Donald Trump, è pubblicato da Garzanti. Una storia di schiavitù che inizia nell'isola greca di Psara, dove gli ottomani, durante la guerra di indipendenza della Grecia nel 1824, massacrano la popolazione locale. I superstiti vengono venduti come schiavi nei mercati dell'Asia Minore. A Smirne finisce Garifaglia, una bambina che viene notata da un diplomatico americano che la riscatta e la porta con sé negli Stati Uniti. È una parte della trama del romanzo della scrittrice greca Anna Griva, La schiava greca, edito da Carocci. È una storia vera che commosse gli americani due secoli fa e da allora fa parte della tradizione popolare greca. Ho incontrato Anna Griva al Salone del Libro di Torino.
Garifaglia è una bambina che ha conosciuto la violenza e l'umiliazione, porta con sé un trauma enorme. Improvvisamente si trova in un ambiente protetto, ma la libertà non può cancellare le ferite interiori. Alcune volte sembra passiva, ma in realtà non è così. Ha una maturità strana. E poi succedono molte cose nel romanzo e tramite Garifaglia cambiano, diciamo, tutti gli equilibri.
Ci sono alcune parole chiave che sono scritte molte volte: libertà, ferite, sangue, lacrime, dolore. Qual è la scelta delle parole e il significato che vogliono trasmettere al lettore?
Infatti tutte queste parole hanno un significato molto importante, perché l'Ottocento è pieno di sogni, ideali, idee liberali, ma è anche pieno di sangue e violenza, situazioni che sembrano contrarie, ma esprimono, secondo me, il modo complesso in cui si forma il mondo moderno.
C'è una importante ricostruzione storica, c'è una formidabile fedeltà alla storia. Garifaglia è un personaggio del suo tempo o possiamo cambiare le date e attualizzare l'intero romanzo? Possiamo farlo questo esercizio? So che a uno scrittore non piace questa domanda, ma la faccio lo stesso.
Anche se la storia si svolge nell'Ottocento, mentre scrivevo avevo continuamente la sensazione di parlare del presente. Ancora oggi, nelle guerre, le donne e le bambine sono spesso le prime vittime. Esistono il traffico di esseri umani, matrimoni forzati, la schiavitù sessuale, le violenze sistematiche sui corpi femminili. Cambiano i contesti storici, cambiano i nomi, ma certi meccanismi di dominio restano tragicamente simili. Per questo non volevo scrivere soltanto un romanzo storico, volevo che il lettore sentisse che Garifaglia potrebbe essere anche una ragazza del nostro tempo, una bambina siriana, africana, ucraina o qualunque altra giovane donna travolta dalla violenza della storia.
È per questo che l'ultima frase, una delle ultime frasi, è: forse questo mondo non cambia mai, La possiamo interpretare così, davvero possiamo cambiare le date, cambiare i luoghi, ma la storia resta più o meno la stessa.
La storia resta la stessa e credo che la letteratura abbia il dovere di custodire la memoria del dolore umano per impedire che diventi invisibile. Quando dimentichiamo queste storie rischiamo di accettare la violenza come qualcosa di normale.
La storia individuale è la storia collettiva. Azioni individuali di persone come Gary Fallià possono cambiare il mondo, aiutare a cambiare il mondo, oppure non ci riusciranno?
Io credo profondamente che persino nelle epoche più oscure esistano persone capaci di umanità, di solidarietà, di amore, questa piccola luce che salva il mondo dalla barbarie assoluta. Allora nel libro ci sono delle persone che cambiano le cose, che hanno una mentalità molto diversa in un modo molto crudele.
Fra tutti quei corpi prostrati, solo una ragazza aveva lo sguardo sollevato verso una direzione indefinita. Una ragazza incredibilmente gracile, con lunghi capelli corvini e profonde striature sulle braccia. Appena le passai davanti, avvertii i suoi occhi fissarsi su di me. Senza capirlo mi fermai e la guardai anch'io. Allora lei si accasciò sulle ginocchia e incrociò supplichevole le mani. Questa era forse l'immagine più dolorosa che avessi mai visto in vita mia. Al posto dei suoi occhi misi gli occhi di Catherine e di Louise. La ragazza doveva essere un po' più piccola di Louise, 15 o 16 anni. Da dove sarà venuta? Quale sarà stato il suo nome? Qual è la storia della sua sventura? Padre, quando sentì allora la vostra voce vibrarmi nelle viscere e dirmi «Aiutala, fa del bene a una creatura per aiutare tutta l'umanità». Non mi dicevate sempre così voi e mia madre? Parole incise nel profondo, ma alle quali il mio lavoro aveva tolto forza. Non si erano cancellate, ma si erano fatte opache come un sogno tuffato nell'oblio, perché la mia lunga carriera diplomatica, mio malgrado, mi aveva reso resiliente di fronte alla durezza del mondo. Me l'aveva fatta accettare, come se l'ingiustizia fosse una cosa naturale e ineluttabile. Spesso, è la verità, sento che c'è qualcosa che ho tradito, che i miei giorni scorrono deflettendo dai miei ideali, e questo sentimento mi rende infelice e mi tiene insonne la notte. Eppure, gli occhi di quella ragazza mi diedero la speranza di poter cambiare qualcosa in questo mondo, come se si fosse risvegliato il mio vecchio io.
Philip Curtis è un diplomatico che ritrova nella schiava greca gli occhi della figlia perduta in condizioni tragiche. La violenza accompagna buona parte del libro, a cui fanno contrappeso l'umanità e la solidarietà dei protagonisti. Anna Griva, cosa ci insegna Philip Curtis?
Nel romanzo Philip Curtis rappresenta quella parte dell'America liberale dell'Ottocento che si opponeva profondamente alla schiavitù. È un personaggio ispirato alla figura reale di Joseph Langton, ma io ho voluto reinventarlo, diciamo, renderlo più complesso, inserirlo in una rete familiare e affettiva che permettesse di osservare Gary Fallià anche attraverso gli occhi degli altri. Quando Gary Fallià arriva nella casa dei Curtis porta con sé un trauma enorme. La moglie di Philip e le sue figlie accolgono Gary Fallià con affetto e tenerezza. Per loro diventa quasi una sorella, una figlia adottiva, ma allo stesso tempo esistono delle distanze culturali, linguistiche, emotive. Mi interessava mostrare anche le contraddizioni della società americana di quell'epoca. Da una parte ci sono persone che lottano sinceramente per la libertà, d'altra parte la schiavitù continua esistere, affondare interi stati. Quindi la casa dei Curtis diventa uno spazio in cui convivono compassione, idealismo, ma anche le tensioni profonde di un mondo che sta per esplodere.
Gary Faglià si era rimboccata le maniche e aspettava. Allora Josephine guardò verso di lei. Osservò anche le braccia di quella ragazza bianca sconosciuta. Sì, i loro segni erano i medesimi, profonde incisioni inferte dalle botte. Si sorrisero a vicenda. Gary Faglià si avvicinò e le prese la mano. Non sapeva che cosa dire. In quei frangetti avrebbe potuto parlare solo in greco. Non sa come, non sa perché. Forse perché l'unica lingua che realmente palpita nelle vene e nutre la vita è la lingua che ascolti stretta tra le calde braccia di tua madre, quando tutto è sicuro e leggero e il futuro sembra pullulare di colori e di speranze.
Il rapporto tra Josephine, una schiava nera, e Gary Faglià sono mondi diversi, sono pelli diverse, ma la condizione è la stessa. Nessun progetto per il futuro, vivono solo il presente. Come trovano la libertà stando insieme?
Il rapporto tra Gary Faglià e Josephine è uno dei nuclei più importanti del romanzo. Josephine è una schiava nera americana e apparentemente le due ragazze appartengono a mondi molto lontani. Una viene dalla Grecia, devastata dalla guerra, l'altra nasce dentro il sistema schiavista americano, eppure riconoscono immediatamente qualcosa l'una nell'altra. Mi interessava creare questo legame perché volevo mostrare che la schiavitù ha molte forme, ma produce sempre le stesse ferite: la perdita della libertà, la paura, il controllo del corpo femminile. Gary Faglià e Josephine condividono una sofferenza che va oltre la lingua, oltre il colore della pelle. Josephine in qualche modo aiuta Gary Faglià a comprendere il modo americano, ma anche Gary Faglià offre a Josephine qualcosa di importante: la consapevolezza che la schiavitù non è un destino naturale, che può essere superata in molti modi.
Il rapporto in Grecia con questo passato, che è un passato impegnativo anche in letteratura, da scrittrice greca contemporanea, come vivi questo rapporto?
E infatti la nostra tradizione letteraria e culturale è enorme, ma io non sono solo scrittrice, sono anche storica di letteratura, e allora studio i fili che, diciamo, uniscono idee, parole, e così arrivo alla procedura creativa. Molte volte dico ai miei amici che tutto quello che facciamo, per esempio se scriviamo letteratura, poesia, è un dovere verso quello che amiamo.
Un piccolo moto d'orgoglio, allora: la Grecia è ospite d'onore al Salone del Libro. Come si vive questa priorità nella letteratura a un salone colossale come questo?
Penso che sia un'opportunità per noi, gli scrittori greci, e la nostra letteratura non si traduce molto, anche se secondo me oggi ci sono molti scrittori e poeti che sono molto bravi. Allora, secondo me è un'opportunità dove possiamo creare più legami tra le due culture, la greca e l'italiana.
Era Anna Griva, pluripremiata scrittrice e poetessa greca, docente di letteratura italiana all'Università di Atene e autrice de La schiava greca, edito da Carocci. Secrets, I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. My promise, like a songbird in the silence, like stones against the glass. capire il presente, le mire espansionistiche della Russia, il desiderio di diventare un grande impero, una istituzione in grado di unire i popoli slavi di fede ortodossa, la casa editrice Adelphi ha proposto uno scritto di Fyodor Tyutchev, poeta, scrittore, diplomatico e grande conoscitore della sua patria, la Russia zarista ottocentesca, della sua letteratura e della sua storia, tanto da promuovere la cultura russa su pubblicazioni in Francia e in Germania, sorpreso dal fatto che in Occidente pochissimi conoscessero davvero la realtà di quel paese lontano e freddo. Massimo Cacciari ha curato un saggio presente nel volume.
Tyutchev cerca di far capire all'Occidente, un libro scritto in francese. Tyutchev aveva vissuto a lungo in Europa occidentale, nella Germania, anche in Italia, eccetera. Cerca di far capire all'Occidente quella che possiamo dire è l'anima della Russia, che non è zarismo, non è autoritarismo, non è barbarie mongola, come ritenevano gran parte degli intellettuali e della cultura politica occidentale. Tutta polemica nei confronti della Russia, in tutte le sue componenti, quella rivoluzionaria, quella anarchica, quella liberale, quella cattolica, tutte le correnti della grande famiglia delle culture europee, accomunate in questa che ho chiamato russofobia, in questa paura della Russia. Paura dell'impero russo, paura del formarsi di un impero slavo, paura dell'espansionismo russo. Ecco, Tyutchev cerca di far capire che l'anima russa è molto diversa rispetto a zarismo, autoritarismo, militarismo, imperialismo, eccetera. È un'anima per Tyutchev essenzialmente cristiana, come poi lo sarà per Dostoevskij, e invita l'Europa a entrare in un rapporto fraterno con questa Russia.
Tyutchev proponeva un'alleanza con la Germania o la Francia. Perché?
Ma la Germania e con la Francia sì, sperava, ma mentre con la Germania gli sembrava, ma non solo a lui, anche ad altri europei che non condividevano la russofobia, con la Germania gli sembrava quasi inevitabile un'alleanza tra Germania, Impero Prussiano, quello che poi sarà l'Impero Prussiano, ancora non si può parlare della Grande Prussia all'epoca di Tyutchev. Ma insomma già allora la Germania insomma, era destinata a una unificazione, a diventare una grande potenza. Tra la grande potenza germanica e la Russia. Sembrava inevitabile per Tyutchev che questo fosse l'indirizzo che le cose avrebbero assunto. E questo sono idee che continuano anche nel corso del Novecento. Anche la Ostpolitik del dopoguerra ha queste radici lontane.
Ma questo passo non avrebbe poi portato ad un ridimensionamento dell'idea russa?
No, perché se ciò avveniva in base al riconoscimento della specificità della cultura russa, della sua spiritualità, eccetera, eccetera, poteva benissimo sorgere un'intesa, non una identità ovviamente, ma un'intesa che per entrambe le parti sarebbe stata essenziale, perché senza le grandi risorse della Russia la Germania non poteva alla lunga reggere la competizione internazionale e senza un rapporto stabile con le grandi potenze europee la Russia anche non avrebbe potuto svolgere un ruolo da protagonista sulla scena internazionale. Sono tutti discorsi che si svolgono già allora, già a metà Ottocento, su uno scenario di, che noi diremmo oggi, di globalizzazione. L'analisi della posizione delle singole potenze avviene sempre in Tyutchev, come in altri grandi autori del periodo, sullo sfondo di processi di globalizzazione dell'economia, della finanza, della politica.
Tyutchev intuiva il declino della società occidentale, la crisi della religione cattolica, il papato di Roma, insomma. Aveva anche previsto una catastrofica guerra contro la Russia che avrebbe portato alla sconfitta dell'Occidente. Roma era a capo di un regno mondano, queste le sue parole, e l'unica via d'uscita era la rivoluzione, l'antitesi a Roma, dato che lo Stato non deve avere una religione.
Perché la rivoluzione di cui parla Tyutchev è il grande movimento che sconvolge ogni valore precedente, ogni regime precedente, che giunge alla sua espressione massima con la rivoluzione francese e da allora si appiccica un incendio che non si spegne più. 1830-1848, la Santa Alleanza è soltanto un breve interludio e la rivoluzione non significa questo o quella rivoluzione con questo o quel segno. Significa che il mondo entra in un processo di trasformazione, di mutamento globale continuo, Questa è la forza dell'epoca, di questa età, la rivoluzione permanente. E Tiutchev si schiera con coloro che cercano di comprendere se esistono delle forze in grado di frenare, governare, contenere questa rivoluzione. Non è che sia contro la rivoluzione specificatamente di destra o di sinistra, è la rivoluzione permanente che domina il nuovo sistema di produzione, i nuovi rapporti sociali, eccetera, a partire dalla Rivoluzione francese.
Quale allora il ruolo della religione, ieri con Tiutchev e oggi con Putin? L'Unione Sovietica poi vive un periodo, diciamo così, ateo.
Praticamente c'è stato soltanto un periodo in cui appunto la religione ortodossa è stata veramente perseguitata. Quando dico religione ortodossa, diciamo una cosa del tutto imprecisa. Una religione ortodossa, nel senso di una chiesa ortodossa, non esiste. Cioè, tutte le chiese sono autocefale. Quindi, essendo autocefale, anche molto deboli agli occhi, per esempio, dei cattolici europei, anche dell'Ottocento, deboli nel sostenere il confronto con il potere politico. Ma questo lo critica anche Tiutchev e altri, anche Dostoevskij, critica l'asservimento della Chiesa di Mosca all'autorità politica. È una storia vecchissima che non nasce né con Putin né con altri. Il regime, poi, anche lo stesso regime stalinista, quando si giunge al dunque del confronto con le potenze occidentali, in questo caso con il fascismo, con il nazismo, riallaccia rapporti con la Chiesa ortodossa, per forza. Quindi niente di particolarmente nuovo sotto il sole.
Nel saggio di Tiutchev si comprende il rapporto ostile che la Russia ha con l'Occidente e viceversa. Ci sono formidabili analogie con il presente.
Perché si capisce quanto antico sia una paura nei confronti della Russia, quanto occorre comprendere quante diverse correnti sussistono all'interno dell'anima russa, che non è semplicemente autoritarismo, che non è semplicemente imperialismo, e quindi uno sforzo di comprensione delle origini di certi discorsi, di certe fobie, di certe incomprensioni, e il tentativo, ricordando tutto ciò, di superarle.
Perché Tiutchev è stato a lungo ricordato solo come poeta e scrittore? D'accordo, amatissimo da altri scrittori come Tolstoj e Dostoevskij, ma il ruolo di diplomatico non veniva tenuto in considerazione.
Beh, ma questo vale un po' per noi, perché in Francia è sempre stato letto, soprattutto la cultura di destra reazionaria è sempre stato letto, e certi suoi motivi si possono ritrovare anche all'interno della letteratura e della storia, della letteratura politologica e della storia russa dell'ultimo periodo, anche degli ultimi decenni. Certo che non era letto, non era pubblicato, non era studiato durante gli anni dell'Unione Sovietica, questo è pacifico, ma anche la presenza del Tiutchev politologo rimane abbastanza viva anche nella letteratura russa dell'esilio.
Secondo lei Putin ha letto questo lavoro? Ci sono legami con quanto sta accadendo, diciamo così, sul fronte orientale?
Assolutamente niente, non c'entra niente. È appunto una Russia che non c'entra niente con Tiutchev. La Russia di Tiutchev è una Russia che doveva entrare in amicizia con tutti i popoli slavi. È una Russia di Tiutchev critica la posizione dello zar nei confronti della Polonia. Sono posizioni, quella sua come poi quella di Soloviev, totalmente antiimperialistiche. È una slavofilia totalmente antiimperialistica. Quindi non ha niente a che fare con l'Unione Sovietica e non ha niente a che fare con le nostalgie imperiali di Putin.
Era il filosofo Massimo Cacciari. A curare il lavoro il saggista Marco Filoni, docente di filosofia a Roma. Come Tiutchev è stato scoperto e tradotto in lingua italiana?
La scoperta di Tiutchev non l'abbiamo fatta noi, naturalmente. Tiutchev è molto noto, conosciuto in Russia. Tutti pronunciano le parole che abbiamo utilizzato come sergo del mio testo sul libro, cioè la Russia non si intende con il senno né si misura col comune metro. La Russia è fatta a modo suo, in essa si può credere soltanto. Quindi diciamo che nell'attuale federazione russa, naturalmente quando parliamo di Russia di Tiutchev è molto importante fare questa distinzione, parliamo di una Russia che non esiste più, e non esiste più almeno dal 1917, quindi dopo la rivoluzione bolscevica. bolscevica, parliamo della Russia dell'Ottocento, la Russia degli zar. Ma per rispondere alla sua domanda, questo autore che è molto noto a Mosca, a San Pietroburgo, in quella parte di Europa orientale, come dice Tjuchev, è molto noto soprattutto per le sue poesie. È considerato uno dei più grandi poeti di lingua russa. Ci sono moltissimi gli autori, letterati, scrittori, coevi della sua epoca che lo considerano una persona senza la quale la lingua e la letteratura russa sarebbe molto più povera. Tanto per dire qualche nome, Pushkin fu il primo editore delle poesie di Tjuchev. Tanto Turgenev quanto Dostoevskij hanno entrambi scritto e affermato più volte che è il più grande poeta russo. Tolstoj addirittura si spinge a dire e a scrivere non si può vivere senza di lui. E poi c'è il famosissimo saggio di Vladimir Salavias, che è questo il più grande filosofo russo di 8 e 900, che dirà che la lingua di Tjuchev, scriverà un saggio meraviglioso su Tjuchev e Dante, quindi paragona Tjuchev al nostro Dante, giusto per far capire appunto l'importanza di questo autore, che però in Italia, così come del resto d'Europa, è sconosciuto. Diciamo che è un eroe nazionale per le sue poesie in patria, mentre fuori dalla patria è totalmente misconosciuto. Le sue poesie, noi in italiano abbiamo una grandissima fortuna, sono state tradotte da Tommaso Landolfi. Io per la preparazione di questo libro ho confrontato le varie versioni nelle lingue che conosco, l'inglese, il tedesco, il francese, insomma lo spagnolo, e vi assicuro che la bellezza della prosa di Landolfi è davvero rara. Persino in russo non sono così belle.
Erano il filosofo Massimo Cacciari e il saggista e docente universitario di filosofia Marco Filoni. È il momento della nostra cartolina. A spedirla è Milene Fernandez Pintado, scrittrice e avvocata cubana residente a Lugano. Tra i suoi lavori vi segnalo la raccolta di racconti Un lungo addio e L'angolo del mondo, pubblicato da Marcos y Marcos. Milene Pintado è una delle voci più originali del panorama letterario contemporaneo cubano e proprio da La Habana ha spedito una cartolina sonora.
Sono le 6 del mattino. Non c'è elettricità. È da più di un anno che ci sono i blackout intensi, ma in questo periodo la crisi è totale. Normalmente nel mio quartiere ci sono fra 3 e 6 ore di elettricità al giorno, ma ogni tanto manca fino a 26 ore. Fuori dalla Habana la situazione è ancora peggio. La casa è molto fresca e riesco a dormire senza problemi, ma la luce che entra dalle finestre aperte mi sveglia alle 5:30 e mi alzo. Mi faccio il caffè latte, per fortuna ho il gas, e mi siedo sulla sedia d'ondola nella terrazza a guardare l'alba sul mare e la città. Dopo il nero assoluto di ogni notte, pian pianino il sole illuminerà tutto ciò che è rimasto al buio e il silenzio notturno verrà sostituito dal rumore di questo posto dove la vita quotidiana si svolge nella più assoluta mancanza di normalità. Aprirà il mercato della frutta e verdura, i venditori distratti urleranno per proporre le loro merci, la gente comincerà la sua giornata di fatiche e parleranno. Alto come si parla qui, dei blackout infiniti, dell'inflazione, della mancanza di cibo, trasporto, medicine, gas, acqua, luce. Forse si racconteranno anche barzellette. Niente si fa in un modo normale in questi tempi. Mangiare, dormire, fare i lavori a casa, studiare, spostarsi, lavorare, incontrare gli amici, curare i malati, giocare, darsi una mano. Ma si continua a fare tutto, si continua a vivere. Di notte torno sulla terrazza e guardo le stelle e il cielo. Mi piacerebbe sentire musica, ma ho paura che finisca la carica del cellulare e restare senza comunicazione con i miei, che sono fuori e sono preoccupati. Allora guardo il cielo e la città nera, dove alcuni fortunati che hanno soldi o parenti all'estero si sono attrezzati per resistere. Pannelli solari, generatori, lampade, ventilatori ricaricabili, ma sono solo alcuni. I miei amici dicono che sono pazza, perché sono qui, adesso, nel momento peggiore, dove tutto manca, dove nulla si sa. Ma questa è la mia città, la mia casa, e tutto ciò che sono è nato qui. Mentre finisco di bere il caffè latte, penso che La Habana, al mattino, mi sembra sempre una ragazza pigra, mezzo addormentata, che apre gli occhi di cielo e di mare, e sogna e spera, fra l'azzardo e l'incertezza.
Era Milene Fernández Pintado. Tra i suoi lavori più recenti vi segnalo Un lungo addio e L'angolo del mondo, che hanno ottenuto tra l'altro numerosi riconoscimenti internazionali. Anche voi potete spedire una cartolina sonora di un paio di minuti o un testo a rete1@rsi.ch, Rete 1 in lettere. La cartolina prescelta riceverà un gadget Rete 1. Altri luoghi si ferma qui. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di RSI Rete 1. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag. So we bought a pack of cigarettes. And this is magnifies and walked off to look for America. Kathy, I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. Took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said be careful, his bow tie is cigarette, I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery. She read her magazine and the moon rose over an open field.